ascolta Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Torna Radiazione in festa. Anche quest'anno una 3 giorni di iniziative e concerti organizzata dalla web radio Radiazione dal 22 al 24 luglio presso il parco Milkovic di Padova per combattere il caldo estivo nel verde della città.
Questa non è una città, questo è un vero cesso.
Ah, il signore ha ragione, è un vero cesso.
Però io non lo vedo il paragone, i cessi di oggi sono dei capolavori di...
Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, son morti dei compagni per colpa dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento. Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Sono morti sui 20 anni per il nostro domani, sono morti come vecchi. Marino Serri è morto a Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si sono tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue. Al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte pur bisogna andare. Compagno Video Franchi, compagno Afrotondelli, è prego i Marino Serri, reverberi e farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti, voi altri al nostro fianco per non sentirci soli. Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi.
Tardo, però ci siamo anche questa sera alle 21:05 minuti primi, va in onda Memoria Resistente qua su radiazione.info. Ciao Lucky.
Ciao Frank, ben arrivato, anche se con questa maledetta pioggia che continua a imperversare su Padova, ma non ci fermerà.
No, assolutamente, d'altronde non siamo neanche fatti di zucchero, quindi
esatto,
possiamo tranquillamente affrontare la pioggia anche un po' con coerenza rispetto alle avventure dei personaggi che di cui leggiamo, cui parliamo,
appunto,
hanno patito ben di peggio.
Assolutamente, e inseguiti da ben di peggio che una pioggia, ma purtroppo da Scherani, fascisti, SS e tutta questa maledetta marmaglia che faceva parte dell'occupante nazista e del suo servo fascista. Quindi vediamo che comunque anche la lotta non si ferma, anche da parte dei lavoratori dell'Italia, abbiamo visto.
Sì, esatto, con una vittoria schiacciante del no all'accordo, peraltro già,
assolutamente,
già siglato dai quattro sindacati confederali.
Assolutamente, cosa molto positiva, perché vuol dire che i lavoratori stanno prendendo la propria coscienza e stanno iniziando a dire o siete con i padroni o state con gli operai, o con i lavoratori, comunque in questo caso, dell'Alitalia, che già purtroppo ha subito rimaneggiamenti, licenziamenti, tagli, abbassamenti di stipendio, in contemporanea alla lotta dei lavoratori dell'Almaviva.
Certo, e va sottolineato anche tra l'altro che quelli dell'Italia hanno fatto una scelta che va un po' contro un meccanismo che vedevamo applicato ormai sempre più spesso, quello di dire o si lavora a queste condizioni o signori, fallimento, tutti a casa. E loro gli hanno risposto a queste condizioni, allora andiamo a casa noi e andate a casa voi.
Esatto, la risposta è stata chiara, dura soprattutto, perché comunque questa volta non hanno indietreggiato di un accordo, si può dire proprio così.
E speriamo faccia anche un po' scuola questo modo.
Esatto, assolutamente, anche perché siamo in vista del primo maggio, chiaramente, festa che speriamo ritorni non come una festa dove andare in giro a scorazzare, ma una festa che ha un significato di lotta. Quel primo maggio che nacque dopo appunto manifestazioni e purtroppo perdite di operai da parte delle forze dell'ordine, se non sbaglio in America.
Certo.
Che vide appunto la lotta degli operai, e da qui il primo maggio divenne festa proprio di lavoratori, anzi non festa diciamo, ma celebrazione del sacrificio sul lavoro di quanti hanno perso la vita.
Chicago 1986.
Esatto, esatto, Chicago.
Bene, allora noi continuiamo immagino con Ponterotto.
Sì, sì, anche
sera,
perché questo libro è veramente gordo, è veramente gordo e interessante. Intanto ti ho portato anche
il dolcetto.
Esatto, perché comunque cerco anche di procurarmi questi, perché logicamente ci vuole un po' di zuccheri anche per noi.
Ma certo, certo.
Dopo una giornata di lavoro, che dopo comunque comporta anche il lavoro politico, perché dopo comunque abbiamo sempre qualche appuntamento da ricordare, importante appuntamento oserei dire anche.
Sì, infatti prima di cominciare con la lettura del libro, io partirei con la presentazione della Tre Giorni qua all'Infospazio Chinatown, che è il posto da cui stiamo trasmettendo, in piazzetta Toselli, ex caduti della ex Toselli, ora caduti della Resistenza, quindi anche un bel nome per questa piazza. E allora, visto che sono tre giorni di appuntamenti, per presentarveli tutti bene, diciamo, li spezziamo per non fare un'unica lettura alla fine. Stiamo parlando di questo fine settimana, 29 e 30 aprile, cioè sabato domenica, e poi il terzo giorno, primo maggio. Cominciamo con sabato 29 aprile, in cui l'Associazione Culturale Nicola Pasian propone anche quest'anno Chinatown Resiste, una festa dedicata a tutti quelli che dentro la crisi economica del capitalismo non vogliono organizzarsi, resistere e lottare contro lo sfruttamento, l'immiseramento continuo delle nostre vite piegate alle esigenze del profitto e contro il continuo peggiorare dello stato di guerra che mille risvolti ha nelle nostre vite. E allora cominciamo appunto con sabato 29 dalle ore 16, intrattenimento per bambini dalle 20, grigliatone di carne, verdure e polenta, dalle 21 DJ set con Nicky Airy, che se non sbaglio dovrebbe fare Reg Roots, come genere musicale. Per domenica 30 aspettiamo un attimo, partiamo appunto con la lettura.
Quindi,
delle avventure narrate.
Esatto, eravamo rimasti sempre col faticoso che riscontriamo sempre in questi libri, approvvigionamento di armi e munizioni, perché dipendeva
partigiano
un po'.
E compagno, Carlo, ricordiamo.
Sì, esatto, assolutamente.
Una politica non indifferente per questo paese.
Assolutamente, anche dopo la guerra, certo, non si risparmiò di continuare la sua strada intrapresa dopo l'8 settembre 43 a favore di chi non voleva più essere sfruttato per un'equità e una giustizia sociale. Quindi a Uscio fummo informati che il giorno prima in un paese vicino era stata svaligiata una tabaccheria da un gruppo di armati. Essi cantavano inni comunisti e portavano una stella rossa sul berretto. Il fatto ci stupì molto, perché noi eravamo in gran parte comunisti, ma non portavamo né stella rossa e non salutavamo col pugno chiuso, né cantavamo inni comunisti. Poiché era stato convenuto che durante la guerra di liberazione le formazioni partigiane avrebbero rispettato una tregua di propaganda fra i partiti. Benché fosse ammessa la libera discussione politica l'appartenenza a qualunque partito, erano proibite tutte le manifestazioni esterne di appartenenza, come distintivi, canti e saluti. D'altra parte, da quanto capimmo, non si poteva trattare di quel gruppo di partigiani indipendenti che si trovavano in un'altra direzione e che inoltre non avevano manifestato nessuna idea politica. Appena ci fu possibile, ci recammo a parlare col proprietario della tabaccheria svaleggiata. Egli ci raccontò come erano entrati con prepotenza, avevano portato via tutto dal negozio e quello che gli altri chiamavano signor capo lo avevano schiaffeggiato perché gli avevano protestato contro la rapina. Avevano insieme una bella ragazza bruna. Capimmo subito, noi che di partigiani ci intendevamo, che non si trattava di partigiani. Tra di noi non si è mai chiamato signor capo nessuno e non si girava certo con donne. Ci mettemmo dunque in guardia contro questa gente e mandammo Francesco a Cichero con una lettera per informare il nostro comando. Dopo 4 ore dalla sua partenza, ecco Francesco che torna di corsa, coi piedi scalzi e sanguinanti, la camicia bruciata nella schiena, le gambe graffiate, il viso sudato e sporco. Si siede su una pietra e sbuffa. Attenzione, ci sono le SS a un'ora di qui. Quanti? Una trentina. Rinforziamo la guardia e mandiamo una pattuglia di sicurezza nella direzione che Francesco ci indica. Poi torniamo da Francesco, scrive e gli domanda ansioso: Francesco, che cosa è successo? Andavo verso Cichero quando una svolta due borghesi armati si alzano dietro da un cespuglio e mi dicono mani in alto. Ormai era troppo tardi per reagire, mi saltano addosso da tutte le parti. Mi prendo la pistola, uno mi dà due schiaffi, un altro mi sputa addosso dicendo eccolo un ribelluccio. E voi chi siete? Chiedo vedendoli con fazzoletti e stelle rosse. Siamo delle SS, se ti interessa, mio caro ribelluccio. Ci sei cascato, è vero? Questa è l'ultima ora per te. Signor capo, lo interroghiamo ora? Chiese uno, sì. E giù mi danno una scarica di pugni e calci. Ebbene parlerai, mi dice uno. No, rispondo. Da qua, dice un altro, un giovane ventenne, ai compagni. Lo interrogo io. Prende una scatola di fiammiferi e cerca di bruciarmi la camicia nella schiena, ma la stoffa si accende male. Ci vorrà della benzina per interrogarlo meglio. Questa sudicia camicia non brucia. Portiamolo in un paese. Intanto si avvicina il signor capo a braccetto di una giovane ragazza bruna ed ordina. Levategli le scarpe, così camminerà più al fresco e non cercherà di scappare o di fare altri scherzi per la strada. Mi levano le scarpe e le calze, poi mi dicono avanti ribelluccio e un calcio nella schiena, mentre gli altri ridono. Camminiamo così per 10 minuti. A un certo momento il sentiero costeggia un burrone. Ho fatto un salto di 8-10 metri e sono rotolato giù nei cespugli di spine. Mi hanno subito sparato con i mitra, poi mi hanno tirato bombe a mano, ma senza vedermi. Correvo curvo tra i cespugli, non hanno osato fare il salto che ho fatto io e hanno girato intorno al burrone, ma io ero già lontano. Hanno esplorato tutti i cespugli, gettandovi bombe a mano e raffiche di mitra. Poi sono tornati indietro, ora vanno verso Pannesi. Così raccontò Francesco. Subito partimmo in 40 verso Pannesi, lasciando gli altri al campo. Corremmo sui sentieri boscosi, usciti dal bosco, vicino all'osteria di Cornua. Vedemmo in lontananza 4 armati seduti sull'erba che cantavano. Ci dividemmo in 2 colonne per accerchiare l'osteria. Quando fummo abbastanza vicini, gridammo arrendetevi a quelli che cantavano. Alzarono le mani e li disarmammo. Nell'osteria non vi era più nessuno. L'oste ci avvertì che gli altri erano partiti da un'ora e che erano ormai lontani. Portammo al casone i 4, in 3 ci mettemmo a interrogarli, ci raccontarono senza farsi pregare che appartenevano alla SS della Casa dello Studente di Genova, luogo tristemente famoso purtroppo per i partigiani resistenti di Genova. Il loro capo era un maresciallo tedesco che parlava perfettamente l'italiano e si chiamava Peters. La donna che era con loro era Rosy, l'amante di un ufficiale tedesco, aveva 19 anni ed era siciliana. Gli SS avevano avuto la missione di girare nella zona spacciandosi per partigiani, chiedevano ai contadini dove fossero gli altri partigiani, sperando che qualcuno in buona fede li avrebbe informati. Si ingannarono perché nessuno dei contadini interrogati, ben istruiti da noi, sapeva nulla anche se ci aveva appena salutati. Domandammo perché avessero svaggiato la tabaccheria, risposero che era per provocare l'ostilità dei contadini verso i partigiani e chiamammo Francesco. Domandai all'SS, lo conoscete questo? Risposero affermativamente. Francesco le riconobbe pure per quelli che l'avevano picchiato. Lo sapete quello che vi aspetta ora? Chiese Scrivia. Ma signor capo, noi vogliamo combattere per voi, faremo tutto quanto ci dite. Credete che prendiamo delle carogne come voi nei partigiani? Non risposero. Riunimmo il distaccamento, domandai che cosa meritano questi. Tutti gli sguardi si rivolsero verso Francesco, il quale disse con calma: giudicateli voi, io non ho diritto perché sono parte in causa. Un altro partigiano disse subito: propongo la morte. Tutti dissero morte. Per tutti, domandai, per tutti sono tutti uguali. La sera i quattro furono fucilati e sepolti nel bosco. La banda Peter se ne andò e non ritornò mai più in quella zona. Se non sono matti, non li vogliamo. Nei primi di giorni lui arrivò a Lucio con un uomo che non conoscevamo. Lucio ce lo presentò col nome di Miro, ci disse che era un combattente delle Brigate Internazionali di Spagna e della guerra di liberazione tra i partigiani jugoslavi e tra i Maquis francesi. Ora era ispettore delle formazioni partigiani ligure. Miro ci parlò col suo tono placido e sorridente della nuova grande organizzazione partigiana. Ci domandò se avevamo medici, perché bisognava impiantare un ospedale partigiano, e ci parlò dell'esercito che avremmo costituito. Uno interrogò: e le armi? Miro rispose: quella che hai da dove viene? Da un tedesco. Ebbene, ci sono in Italia ancora abbastanza tedeschi e fascisti da armare un numero sufficiente di partigiani. Poi Miro ci raccomandò di attaccare sempre il nemico quando fosse possibile, di prepararci così al grande attacco finale che non avrebbe dovuto tardare. Verso sera ripartì con Lucio per visitare gli altri distaccamenti. Appena se ne andò, il nostro medico, benché non avesse potuto laurearsi perché era perseguitato dai fascisti, mi prese sotto braccio dicendomi: quello lì è matto, ospedali quando non abbiamo le bende per medicare una spellatura ai piedi, esercito quando ci vuole tutta che le nostre munizioni bastino per un'ora di fuoco. Io, che ero sempre ottimista anche contro ragione, risposi con un debole: speriamo. Si continuò in quei giorni a fare azioni di imboscata contro i trasporti nemici, portando una trentina le macchine distrutte, e si disarmò qualche soldato isolato nelle vicinanze della città. Due o tre volte alla settimana i comitati di liberazione ci mandavano qualche recluta che veniva ad ingrossare il distaccamento. Riuscivamo sempre ad essere armati quasi tutti, raggrandando un fucile da una parte e una bomba a mano dall'altra. Però ormai che la zona fosse piena di partigiani lo sapevano persino le pietre, e l'ignaro era avvertito da cartelli di Achtung Bandite Gebiet, o pericolo zona infestata dai ribelli, che si trovavano ad ogni crocevia che noi strappavamo regolarmente, mentre i tedeschi li rimettevano con altrettanta regolarità. Cominciarono a stabilirsi nei paesi circostanti presidi di 300-400 tedeschi ciascuno. Un giorno la nostra vedetta, posta vicino al monte, segnalò due grosse colonne di tedeschi che arrivavano in direzione opposta verso di noi. Fu dato rapidamente l'allarme e tutti ci nascondemmo i nostri rifugi, tirando davanti all'entrata pietre e rami per nasconderli dai nostri rifugi. Lasciavamo sempre un po' di viveri di riserva. Quel giorno Sam, ex prigioniero inglese, sergente nell'esercito indiano, arrivò al nostro rifugio trafelato. Mentre stavamo tappando l'entrata, egli aveva lasciato nel suo rifugio una coppa piena di latte e vi aveva trovato una grande innocua biscia che succhiava beatamente il latte. Entrò nella buca senza fiato, con quel terrore che hanno di serpenti quanti hanno vissuto nei paesi tropicali. E mentre richiudevamo l'entrata, imprecando ad ogni parola bestemmie colorite: brutto paese l'Italia, fascisti tedeschi fuori, serpenti dentro. E tu, Sam, perché non hai sparato sul serpente? Perché rivoltella sotto serpente. Dopo pochi secondi incominciarono gli spari, stridevano le machine wenger con un umore simile a quello del calabrone e scoppiavano i colpi di mortaio. Stringevamo tra le mani i fucili, rabbiosi, non potendo in alcun modo reagire. Gli spari si avvicinavano, qualche proiettile di mortaio scoppiò nel greto del torrente, dove avevamo i rifugi, assordandoci e facendo saltare pezzi di pietra. Poi gli spari si fecero a poco più lontani, cominciammo a uscire prudentemente, non si sentiva più nulla. Un ragazzo di Terruzzo venne dopo due ore a dirci che i tedeschi se ne erano andati, avevano battuto tutti i boschi a colpi di mortaio e raffiche di mitraglia, sperando di far uscire qualcuno. Per non tornare a mani vuote avevano rubato i contadini due muli e qualche pecora, nonché numerosissimi bicchieri di vino. L'indomani riprendemmo le nostre azioni. Scrivia fece saltare altri pali ad alta tensione che fornivano energia alla ferrovia. Io mi recai invece al comitato di Terruzzo per vedere se si poteva combinare l'acquisto di vino. Il buon oste Costantino era furente per tutto il vino che i tedeschi gli avevano bevuto a scrocco. Mi raccontò di tutte le angherie che avevano fatto nel paese, rubando polli e bestiame. Quando si fu sfogato lo pregai di andare a Bargagli, a Prato, per informarci delle intenzioni dei tedeschi. Mi disse che mi avrebbe portato una risposta all'indomani. Il giorno seguente tornai a Terruzzo e Costantino mi informò che vi era a Cavassolo, poco fuori Genova, a 10 minuti dall'ultima fermata del tram cittadino, un presidio di una settantina di marinai fascisti che giravano sparando tutto il giorno e promettendo che aveva fatto la pelle a tutti i ribelli. Dovreste darvi una lezione a quella gente lì, se la merita. Fanno tanti gradassi in giro che vorrei proprio vedere la faccia che farebbero vedendovi, terminò Costantino. Per meglio mantenere il segreto su un'eventuale azione, risposi che era difficile, perché i fascisti erano molto armati, avevano le mitragliatrici già piazzate intorno alla casermetta e stavano sempre con gli occhi aperti. Salutai Costantino mentre scrollava la testa in segno di disapprovazione per le mie parole. Subito tornai al distaccamento e siccome Scrivi era assente chiamai Vuccio e Maggi, che sapevo ragazzi di fegato e di fantasia, ed esposi loro il progetto di una ricognizione sul posto del presidio. Ci vestimmo alla meglio prendendo in prestito vestiti all'uno e all'altro e con l'aria di onesti operai, benché fossimo tutti e tre abbondantemente barbuti, ci incamminammo con le rivoltelle in tasca e due bombe a mano nell'altra. Arrivati in vista della casermetta levammo le sicurezze alle rivoltelle, con la mano in tasca ed il dito sul grilletto continuammo la strada. Entrammo in un'osteria vicino alla casermetta, dentro vi erano alcuni marinai, sempre con la mano in tasca offrimmo da bere i marinai. Paesani, prendete un bicchiere, intanto di questi tempi siamo tutti compagni di sfortuna, sbattuti di qua e di là, noi altri siamo in licenza da qualche giorno, ma presto ci tocca tornare. E voi altri, tanto che siete qui? Un marinaio rispose, sono 3 anni che non vado a casa, mi hanno portato in Germania all'armistizio e se non si voleva crepare di fame, ci è toccato di venire di nuovo a fare il soldato. E così discorremmo di guerra delle nostre famiglie. Vuccio aveva attaccato discorso con uno, a un certo momento ci disse, sempre con la mano in tasca, il camerata mi accompagna un momento alla caserma, vado a vedere se c'è mio cugino che dovrebbe essere in questo reparto di marinai, torno fra poco e uscì. E con gli altri continuiamo a chiacchierare, e questi ribelli che fanno qui, chiesi, ho visto da un cartello che sono qui vicini, c'hanno poco da fare qui, se vogliono scocciarci siamo pronti a riceverli. E cosa volete che facciano, disse Maggi, 4 gatti perduti, non si sa mai, rispose un marinaio. Ma abbiamo 4 mitragliatrici intorno alla caserma, 2 sentinelle col mitra, una caverna che serve da rifugio antiaereo piena di munizioni e di viveri. Se ci attaccano ci infiliamo là dentro e gestiamo quanto vogliamo e poi ci sono i tedeschi a 10 minuti di qui, si dà una telefonata. In quella Vuccio ritornò con la mano in tasca dicendo che non aveva trovato il suo cugino, pagai il conto con la mano in tasca, poi salutammo i marinai, arrivederci ragazzi. Ed essi ci risposero, arrivederci e buona salute. Uscimmo sulla via di ritorno, ci fermammo un momento a fare uno schizzo della caserma, delle 2 entrate, dei posti dove erano piazzate le mitraglie e le sentinelle della linea telefonica. Ne sapevamo abbastanza, però i monti circostanti senza vegetazione rendevano difficile un attacco di sorpresa anche di notte con tutte quelle sentinelle. Meditavamo tutti e tre sulla via del ritorno. Arrivati al distaccamento raccomandai silenzio a Vuccio e Maggi e chiamai Scrivia da parte, gli spiegai la faccenda. L'indomani andò a sua volta con Tom a dare un'occhiata alla caserma da lontano, poiché i dettagli li conoscevamo abbastanza bene. Quando tornò discutemmo la possibilità di attacco, dato il numero e la posizione di nemici, era evidente che si poteva riuscire solo con la sorpresa. Riflettemmo e concludemmo che senza un camion non si poteva fare nulla, bisognava procurarci il camion. Alla mattina, del giorno dopo, Scrivia partì con una squadra per andare sulla strada. La fortuna lo favorì e dopo un breve appostamento arrivò un camion isolato della Marina. I nostri saltarono sulla strada mentre i 2 autisti si arrendono subito, disarmano i marinai e li mandano a casa e prendono il camion. Era carico di polli morti, tra noi pensiamo che i fascisti si trattano bene, mentre la popolazione ha un etto di pane al giorno. Portiamo il camion il più vicino possibile al nostro distaccamento, per 2 giorni riposo, ognuno si mangia un pollo bollito al mattino, uno arrosto a mezzogiorno, un tacchino allo spiedo alla sera. Regaliamo molti polli ai nostri amici, contadini, perché non riusciamo a mangiarli tutti e luglio cominciano a puzzare. Con Scrivia intanto studiamo l'azione dei mini particolari, bisogna svolgerla in 5 minuti prima che arrivino rinforzi nemici, altrimenti siamo fritti. Bisogna assegnare ad ogni squadra un compito ben preciso. Per fare i 20 km di strada carrozzabile senza essere scoperti dai camion tedeschi che possiamo incontrare, occorre che i guidatori siano in divisa militare tedesca. Per fortuna abbiamo le divise di Tarzan, di Ernesto e di Massia, che sono disertori dell'esercito tedesco. Abbiamo anche le divise di marinai fascisti. L'ora migliore è il tardo pomeriggio, quando i marinai mangiano, poi la domenica è il miglior giorno, perché molti sono in permesso e altri nell'osteria a bere. La domenica del 16 luglio, stabilito il piano d'attacco, scegliamo tra tutti i volontari che si offrono i 25 migliori ai quali spieghiamo l'azione. 3 si vestono tedeschi e 2 da marinai della 10ª massa. Ogni squadra ha il suo compito ben preciso, per il momento d'attacco. Bisognerà fare 2 posti di blocco ai lati della strada, ogni squadra deve andare contro una mitragliatrice nemica. Poi, prese le mitragliatrici, una squadra in ogni deposito per asporto materiale. Sullo schizzo mostriamo dove si trova ogni deposito. Partiamo col camion, ci corichiamo sul fondo del cassone in modo da non essere visti. E il camion si avvia guidato da 3 tedeschi. Noi stiamo distesi nel camion con le armi al fianco, perché sulla strada ad ogni svolta possiamo incontrare forze nemiche. Viaggiamo così per circa 1 ora, attraversando i paesi. I borghesi dall'alto delle finestre ci vedono e ci danno stupiti. Il nostro camion si ferma a 500 metri prima della caserma nemica a riparo di una curva. Scendono i 3 vestiti a tedeschi, si avviano verso la caserma, entrano e chiedono di parlare col comandante. Il comandante esce dalla sua stanzetta. In tedesco i nostri chiedono di telefonare al loro comando l'esito di una pattuglia esplorativa che hanno fatto nella zona infestata dei banditi. Il comandante fascista li accompagna alla cabina telefonica. In quel momento, passati 5 minuti necessari ai nostri tedeschi per entrare nella caserma, rimettiamo il cambio in marcia e ci fermiamo davanti alla passerella che conduce alla casermetta. Scrivi a grida: sotto ragazzi. Allora 25 armi si puntano sulla sentinella, su un gruppo di marinai che bighellonavano. Essi alzano le mani immediatamente, saltano giù dal camion uomini seminudi, barbuti con fazzoletti rossi sulla testa e al collo, e si slanciano contro le postazioni delle mitragliatrici nemiche. Nella cabina telefonica il comandante fascista, capito l'inganno, punta la rivoltella sui nostri falsi tedeschi, ma la sua arma si inceppa ed egli è disarmato dai nostri. Le mitragliatrici fasciste hanno aperto il fuoco tutto intorno alla caserma, ma per pochi secondi. Le squadre si slanciano al loro attacco e le conquistano di tutte. Dei nostri non solo è ferito. Intanto è fatto il posto di blocco di protezione ai due lati della strada. Si è già cominciato a vuotare il deposito. Si caricano i mortai, le mitragliatrici, i fucili e le bombe. Gruppi di marinai portano in braccio 5 o 6 fucili ognuno, seguiti da un nostro mitra che li sorveglia. In 10 minuti il camion è carico. Richiamiamo tutti. Su ragazzi, montiamo il camion. Sul camion spariamo in aria una raffica simultanea per far fuggire i marinai. Marinai, tutti a casa ora, non fate più vedere nella Repubblica fascista, altrimenti son guai. Un marinaio si aggrappa ai camion. Voglio venire con voi, voglio fare il partigiano. Gli urliamo, va via, gli resiste. Prendetelo, dice Scrivia. Si carica anche lui sul monte di materiale di armi e si canta a squarciagola. Viva la nostra cricca, squadra d'allegria, e tra i partigiani non c'è malinconia. La canzone è il nostro distaccamento. La popolazione, prima impaurita dagli spari, esce dalle case e a gruppi applaude il nostro passaggio, mentre con le mani mandiamo baci alle ragazze. Siamo esultanti, la gente ci grida. Venite giù e presto e per sempre. Vi aspettiamo a Genova. Verremo presto, rispondiamo. Fumiamo sigarette tedesche mentre ognuno di noi si sceglie un bel mitra nuovo fiammante. Ora sì che siamo armati e potremo fare qualcosa. Sul nostro camion avevamo 2 mortai da 45 mm, 4 mitragliatori Breda 37, 5 mitragliatori Breda, 12 mitra Beretta, 10 rivoltelle, 70 fucili tedeschi, 8 casse di bombe a mano, casse di munizioni, un gran numero di divise, di scarpe, di coperte, 10 pezzi di stoffa di lana, sigarette, marmellata, scatolette di carne. Potremmo ora mandare tabacco, stoffa, scarpe ai nostri compagni di altri distaccamenti. A Bargagli scoppia una gomma dell'autocarro e in fretta riusciamo a cambiarla mentre facciamo la guardia sulla strada perché non sopraggiungono tedeschi, ma per fortuna la domenica pomeriggio anche i tedeschi circolano poco.
E allora, dopo aver letto questo stralcio, anche
di questa azione veramente audace,
entusiasmante,
esatto, la fortuna aiuta l'audace, in questo caso veramente 25 persone. 25 compagni partigiani, un disarmato, un presidio fascista forte di 70 uomini, abbiamo sentito anche di armamento ben superiore alle loro, a loro chiaramente, però è stato un colpo audace anche
fortunato. Secondo me ci sta a raccontare l'impresa di questi 25 partigiani, anche perché ieri, a proposito dei 25, era il 25 aprile, allora per ricordarlo dov'era una bella azione vittoriosa dei partigiani.
Assolutamente.
Ci calza a pennello, ricordando però che è vero che il 25 aprile era ieri, ma Padova si liberò il 27 aprile,
28
aprile,
il 28, infatti, con la resa da parte del comandante Bassekorf.
Infatti in piazza dell'insurrezione fu appunto luogo di scontro e di grande battaglia.
Assolutamente, fu una resa sfortunata per, purtroppo per un brutto punto di vista, perché una formazione organica corazzata tedesca, se non sbaglio la 29esima divisione Panzergranatieri, quindi una divisione corazzata, non si arrese. Nonostante l'invito, perché tra l'altro venne catturato e portato a Padova un generale di un certo spessore, von Arnim, che era il braccio destro di Rommel in Africa. Quindi una persona, anche un generale, che comunque mi sembra che Bassekorf venne fucilato dal generale nazista Fritz Pollack, che comandava la divisione Falke, che fu quella che si rese protagonista purtroppo della strage a Sant'Anna Morosina e Castello di Codego. Lui non si arrese al ponte del Bassanello, ma disse chiaramente che la colonna corazzata avrebbe iniziato il combattimento se non lasciata sfilare per l'esterno della città, e difatti furono costretti a farla sfilare perché, come dicevo, era una divisione che non aveva fatto in tempo ad arrivare al fronte di Romagna, già sfondato dall'ottava armata britannica, quindi era praticamente organica di mezzi, uomini, carburante, munizioni e viveri, e purtroppo i partigiani non avevano certo la forza di contrattaccare una divisione armata di carri tigre, di carri armati autoblindati.
Cioè, non di meno la città venne liberata, e Padova tra l'altro è, esatto, l'unica, l'università di Padova, anche se ad oggi tendono a dimenticarsi, è l'unica università
fregiata della medaglia d'oro al valor militare per la resistenza, l'altra è quella di Praga.
Beh dai, abbiamo parlato abbastanza, una pausa musicale prima di riprendere con la lettura.
Tutto il mondo giusta violenza. L'America dei Nixon, degli Enni e McNamara, dalle pantere nere una lezione impara. La civiltà del napalm, ma i popoli non piace, finché ci sono padroni non ci sarà mai pace. La faccia dei padroni fa comodo ai padroni, la coesistenza è truffa per farci stare buone. Quindi cosa vuoi di più, compagno, per capire che è suonata l'ora del fucile? Cosa vuoi di più, compagno, per capire che è suonata l'ora del fucile? Fermata mai contro i padroni uniti, contro il capitalismo, anche se mascherato da pazzo socialismo. Gli operai polacchi che scioperato gridavano in corteo,
Olimpia che è stato,
gridavano comunque
perché finisce male,
marciavano cantando l'internazionale. In Europa non stanno più a guardare, la lotta esplode ovunque e non si può fermare.
Ovunque barricate, da Davos ad Atene ed anche qui da noi, a Termini Imerese, per Genova, a Piemonte, Segni e Rosarno, la lotta dura avanza, i padroni moriranno e quindi...
Cosa vuoi di più, compagno, per capire che è suonata l'ora del fucile?
Torniamo in diretta alle 21:33 minuti qua dopo, su Memoria Resistente.
Assolutamente, dopo aver ascoltato l'azione vittoriosa contro il presidio di marinai fascisti.
Prima di ricominciare abbiamo detto che vi avremmo fatto a tappe da tre giorni, abbiamo parlato di sabato 29, parliamo di domenica 30, invece adesso con la presentazione del libro Contro il fascismo oltre ogni frontiera. Alla presentazione del libro seguirà un dibattito contro la tendenza alla guerra, sempre più presente negli scenari mondiali. È un libro, tra l'altro, molto interessante questo, che parla appunto della vicenda di una famiglia italiana, i Fontanò, che a causa delle persecuzioni fasciste furono costretti a fuggire in tutta Europa e ovunque andarono, insomma, combatterono a fianco delle...
Sì, Fontanotto, quindi, che tradisce anche cosa sono, friulani o veneti?
Mi sembra friulani.
Friulani, Fontanotto.
E comunque, appunto, una storia veramente molto interessante, uno spaccato del Novecento, del primo Novecento, della prima metà del Novecento, diciamo, di questo paese, che vi invitiamo ad ascoltare. Ci sarà la presentazione appunto del libro con gli autori e a seguito concerto con la banda popolare dell'Emilia Rossa, gruppo musicale militante composto da operai metalmeccanici delle principali fabbriche di Modena e di altri lavoratori, con brani originali e canzoni di lotta tradizionali del movimento operaio. Riarrangeranno in chiave rock, folk, jazz, prog, latin e quant'altro ancora.
Sì, hanno dei buoni pezzi,
e hanno anche all'attivo due dischi, Rivoluzione Permanente e Viva la Lotta Partigiana, quindi calza anche a pennello con
assolutamente
la trasmissione. E questo, insomma, è il programma di domenica della tre giorni dell'Infospazio Chinatown,
e dopo vi diremo chiaramente per il primo maggio.
Esatto, a seguire il primo maggio.
Esatto, quindi noi torniamo ai nostri prodi partigiani che hanno appena disarmato un forte presidio fascista e si sono finalmente procurati armi e munizioni in buona quantità e soprattutto anche qualche vivero, perché anche quelli ci vogliono per poter combattere, e quindi in ogni caso anche quello ben venga per loro, perché un po' di marmellata, un po' di tabacco, qualcosa da mettere sotto i denti, dato dopo mesi di castagne, penso che sia più che giusto, conquistate con valore anche. E quindi a Gattorna i membri del CLN si avvertono che l'indomani mattina deve passare di lì una colonna tedesca. Hanno avuto l'informazione da un autista tedesco che beveva all'osteria. Scendiamo in 13 per aspettare al varco anche quelli, mentre Sirivia prosegue per mettere in salvo il materiale. Quella sera, in onore del nostro successo, la popolazione ci offre un buon pranzo e buone bottiglie. Verso mezzanotte andiamo a dormire in un fienile un po' lontano dal paese per evitare sorprese. L'indomani mattina all'alba usciamo dal fienile, dopo un bel bagno nel fiume ci incamminiamo in direzione di Ferrada per scegliere un punto adatto all'imboscata. Ci appostiamo sopra la strada a semicerchio. Due ragazze passando ci dicono: guardi i ribelli. Un giovanotto sulla trentina viene a dirmi che nel municipio di Ferrada non si pagano le indennità agli sfollati bisognosi, perché si è sparsa la voce che noi siamo vicini. In bicicletta mi reco con Cricca al municipio e lì, dopo aver ordinato il pagamento di tutte le indennità, detto al podestà un manifestino che gli dovrà affliggere nel comune personalmente, e nel quale è scritto che lo spionaggio contro i partigiani sarà punito con la fucilazione. Quindi torniamo in bicicletta all'appostamento, mentre pedaliamo siamo sorpassati in velocità da una macchina tedesca che fortunatamente non ci nota. Dopo pochi minuti diamo i primi spari e quando arriviamo vediamo la macchina ferma sul lato della strada, i tedeschi nascosti tra il muro della strada e la macchina che si difendono accanitamente. I nostri dall'alto sparano ma senza colpire i tedeschi nascosti ridosso della scarpata. Penso di prenderli alle spalle attraverso il torrente, lo riattraverso e mi porto a 30 metri i tedeschi. Di qui apro il fuoco senza riuscire a colpirli. Ad un tratto, mentre sto sparando, sento un colpo in faccia ed ho tutto il viso e il petto coperti di sangue. Cerco di tornare indietro, ma non riesco a camminare. Branco due o tre passi, con la testa che mi gira, poi rotolo in un fosso. Sento sgorgare il sangue e ricordo che quando ero piccolo mio padre mi racconta di un soldato colpito alla testa, da cui il sangue sgorgava come una fontanella. Ricordo le ultime parole di Bini, che avevo incontrato nel bosco prima della partenza di Cicero: Carlo, ti raccomando, non buttare via la pelle. Sento che devo morire, penso che tutto quello che ho fatto durante la mia vita l'ho fatto perché mi pareva giusto. Penso a mia madre, sento sempre sparare poi delle grida: Garibaldi, avanti ragazzi, dai ammazzali. Il fuoco cessò, i miei compagni vedendomi ferito si erano lanciati all'assalto, obbligando i tedeschi alla resa. Poi vennero a soccorrermi, faceva un caldo tremendo, avevo sete e perdevo sangue da due buchi, uno sotto l'occhio e l'altro dietro l'orecchio. E raccomandai a Tiger di raccogliere i preziosi caricatori dello Sten, che si erano sparsi sull'erba insanguinata. Mi misero all'ombra e mi dettero da bere, mentre mi sventolavano vicino al miso un ramo per farmi aria, e poi chiusi gli occhi. Mi svegliai udendo un borghese, un medico, che diceva: è spacciato, non c'è più nulla da fare, se ne andava in fretta. Tiger ordinò: lo fascia almeno. Mi fasciò e scappò, temendo che i fascisti facessero subire le rappresaglie in uso contro quanti, medici compresi, aiutavano i partigiani. Poi mi misero su una scala con dei cuscini e mi portarono in una macchina. Mi addormentai in un viaggio e mi svegliai un casone su un pagliericcio. Vidi Vuccio seduto vicino a me, gli domandai se ero grave. Mi rispose che in pochi giorni sarei potuto tornare al distaccamento. In quei giorni tutti i compagni venivano a trovarmi e preso stetti un po' meglio. Scrivia veniva a consultarmi per le decisioni più importanti da prendere. Continuai così da coricato a partecipare alla vita del distaccamento. È il primo lancio. Nella seconda quindicina di luglio le azioni dei nostri distaccamenti si moltiplicarono grandemente. Un riuscito attacco a Recco ci procurava una ventina di fucili tedeschi e tre o quattro altri camion venivano distrutti. Il gruppo di partigiani che si era formato nelle nostre vicinanze aveva regolato la sua posizione col comitato militare di Genova ed era diventato, sotto il comando di Murri, una brigata giustizia e libertà. Tra noi e questa nuova brigata furono delimitate bene le zone di azione e in parecchi casi si agì anche in comune. Ormai quasi tutte le zone montane erano nelle nostre mani e le strade erano divenute quasi impraticabili per i tedeschi, che non si arrischiavano a passare se non in casi di grande urgenza in colonne numerose scortati da carri armati e autoblinde. Il nostro distaccamento Peters, forte di 130 uomini, si divise praticamente in due gruppi, uno comandato da Tigre e l'altro da Toscano, mentre Scrivia dirigeva entrambi con l'aiuto del vicecommissario Luciano. Alla fine di luglio era arrivata in Italia dalla Germania la divisione fascista Monterosa. Era composta da ex prigionieri italiani che erano stati catturati tedeschi nei giorni dell'armistizio. Parti consistenti di questa divisione vennero dislocate a Cicagna, Gattorna, Uscio, Bargagli, accerchiando perciò completamente la zona di Pannesi, dove era stanziato il nostro distaccamento Peters. La nostra posizione divenne perciò molto critica, tanto più che ogni giorno i fascisti facevano puntate offensive nelle nostre montagne. Decidemmo quindi di portarci al di là della strada Chiavari-Scoffera verso la Val Trebbia, mantenendoci accanto alla Brigata Giustizia e Libertà. In quei primi giorni dell'arrivo della divisione Monterosa, molti di questi soldati arruolati nei campi di concentramento tedeschi disertarono con le loro armi per unirsi a noi. La loro storia era sempre la stessa, avevano combattuto contro i tedeschi due o tre giorni, ma poi erano stati sopraffatti e condotti in Germania. Strage era stata fatta tra di loro dalla fame e dalle malattie, perciò quando era stata loro offerta la possibilità di entrare in Italia, avevano aderito entrando nell'esercito fascista. A mezzo di contadini della zona facemmo recapitare molte lettere di questi soldati unitisi a noi e ai loro compagni. Così molti ci raggiungono sui monti, benché molti ufficiali in frequenti discorsetti di propaganda ci dipingessero con bandi sanguinari che impiccavano, squartavano e bruciavano quanti fascisti potevano prendere. Eravamo più di un centinaio, i nostri casoni erano a barba gelata e a rocca tagliata. Si faceva pattuglia a mezza valle, mentre in fondo a valle, a Cattorna, vi erano alpini fascisti. Quasi tutti i giorni una pattuglia di alpini saliva e si incontrava con le nostre e si scambiavano alcune fucilate. Poi ognuno se ne tornava alla base con i suoi feriti. In questi scontri furono feriti 5 dei nostri, tutti leggermente, salvo Paolino che, colpito al petto, venne a tenermi compagnia nell'ospedaletto che era il casone, dove abitavo sotto la tutela di Vuccio. Un giorno la nostra pattuglia, scesa un po' più in basso, vedeva avanzare una pattuglia nemica. I nostri, che erano armati di stensi, nascosero e quando i fascisti giussero una cinquantina di metri intimarono loro la resa. I fascisti spararono alcuni colpi di fucile e poi cercarono di scappare e i nostri spararono. Un fascista fu ucciso, gli altri si arresero. I prigionieri vennero inviati al comando di zona a far compagnia ad una cinquantina che già vi si trovavano. Quella sera arrivò dalla Val Trebbia Dennis, che appena ci vide ancora da lontano gridò: «È arrivato un lancio!». Fu un'esplosione di gioia fra noi. Andammo tutti incontro a Dennis e ai suoi due muli carichi che lo seguivano. Scaricammo in fretta i muli dai primi sacchi. Vi erano 10 stand nuovi che erano la parte del nostro distaccamento. Inoltre un centinaio di bombamano inglesi e 10 pacchetti di sigarette americane. Si distribuirono subito una bomba a mano e 2 sigarette a testa. I comandanti, ultimi nella distribuzione, ricevettero solo una sigaretta. E nell'aria riempita del profumo mielato delle Chesterfield, cantavamo tutti insieme i canti di gioia. Dennis ci raccontò che i Val Trebbia, Bisagno, Croce e Moro avevano disarmato la banda irregolare comandata dallo Slavo e ne aveva incorporato i migliori elementi mandando via i peggiori. Con queste forze occupavano praticamente un largo tratto di circa 40 km della nazionale Genova-Piacenza, mentre verso Piacenza la cittadina di Bobbio era occupata da una divisione di partigiani Giustizia e Libertà. Il domani mattina arrivò al casone il parco di un paesino della zona neutra, compresa tra noi fascisti. Ci portava una lettera al comando fascista in cui veniva intimato di restituire entro la mezzanotte i prigionieri catturati. Se non avessimo obbedito, minacciavano di bruciare tutti i paesi sotto il nostro controllo. «Vengano a prenderli», borbottò Toscano. Quando il parroco ebbe finito di leggere la lettera, pregammo il parroco di portare la nostra risposta ai fascisti, che fu così redatta: «I prigionieri sono stati catturati in un regolare combattimento. Ben sappiamo che non vi comportate da soldati. Ma è ingenuo da parte vostra credere che noi possiamo ubbidire a un ricatto da gangster. La popolazione civile non ha nulla a che vedere con la guerra che stiamo combattendo. Non crediate però di poter essere considerati italiani da tutto questo popolo che trattate da conquistatori, sfogando su di lui la vostra impotenza contro di noi. Ad ogni modo ci riserviamo di prendere subito ed in futuro i provvedimenti necessari contro di voi, che siete gli unici responsabili di questi crimini. I vostri nomi ci sono perfettamente noti e dovrete rispondere un giorno al popolo delle vostre azioni. Il comando del distaccamento Garibaldino Peters». Nella notte predisponemmo con cura la difesa e furono piazzati 2 mortai con delle buche per i mortaisti e i mitraglieri. Più in basso furono schierati gli uomini armati di Sten. Verso l'alba vediamo un gran fuoco a chilometro più in basso. Dal posto riconosciamo che brucia la cascina in cui sono stato curato a Corsiglia. Pensiamo che fra poco i fascisti saranno a tiro. Difatti, poco dopo li vediamo avanzare cautamente sparsi per il bosco. Iniziamo il fuoco, i nostri Sten, e subito dopo le mitragliatrici, i primi nemici che avanzano cadono falciati. Gli altri si buttano a terra. Quando cominciano a sparare i nostri mortai, gli alpini sconcertati cominciano a indietreggiare. Ben presto gli armati di Sten si slanciano all'inseguimento e la ritirata nemica si tramuta in una fuga disordinata. Vengono inseguiti fino a Cattorna, restano nelle nostre mani 3 prigionieri, 24 feriti e 15 morti. Dei nostri solo 2 ferite leggeri. Per mezzo di alcuni contadini mandiamo ai nemici i morti e i feriti che non possiamo curare. La nostra vittoria è completa, 200 attaccanti, 42 sono fuori combattimento. Nei primi giorni di agosto, Vuccio mi disse che poteva essere trasportato senza pericolo, purché non ricevessi grosse scosse alla testa. Gli alpini erano un'ora di distanza, sapevo che se mi avessero preso mi avrebbero fucilato senza che potessi in alcun modo difendermi. Mi alzai ma non stavo in piedi, per la debolezza e per mancanza di equilibrio provocata dalla lesione all'orecchio. Luciano mi promise di portarmi in Val Trebbia, dove avrei potuto stare più tranquillo e curarmi meglio. Arrivò una mattina con un mulo sellato. mi vestì e partivo mentre Luciano teneva in briglia il mulo. Avevo solo la mia rivoltella, che avevo sempre tenuto a portata di mano durante tutto il tempo in cui ero rimasto coricato. Durante il tragitto passammo accanto al casone dove era una parte di staccamento. La sentinella gridò: c'è Carlo. Tutti uscirono dal casone stringendosi attorno al mulo per salutarmi. Tornerai presto al distaccamento, mi dicevano, ti teniamo il posto di commissario. Risposi che speravo di tornare entro pochi giorni, appena il dottore me l'aveva permesso. Si fece largo tra gli altri Crick, che si avvicinò al mulo. Ecco, mi disse, questa è la machine pistol del tenente tedesco che ti ha ferito. Il distaccamento ha deciso che si deve dare a te, l'ha pagata abbastanza cara. Era un'arma invidiata da tutti, perché è più precisa e col tiro più lungo che lo Sten, e più maneggevole che il Mita. Crick mi dette il cinturone tedesco con i caricatori, che mi attaccai alla cintura. Mi sentivo commosso dall'accoglienza. Grazie compagni, è il più bel regalo che mi possiate fare. Andiamo via, si fa tardi, disse Luciano. Partimmo mentre i compagni del distaccamento mi gridavano di tornare presto. Camminammo per 3 ore, Barba Gelata, Costa Finale e finalmente Montebruno, dove passava la strada Genova-Piacenza. Passò Bisagno in motocicletta a Montebruno, si fermò e dapprima non mi riconobbe, sotto il casco bianco di bende che mi copriva la testa e parte del viso. Ciao Bisagno, dissi. Sei tu Carlo, rispose, non ti avevo riconosciuto, come va? Bene, tra poco spero di essere di nuovo a posto. Sono contento, vieni con me a Gorreto, volentieri, salutai Luciano che mi disse, a presto lassù. Poi salì sulla motocicletta di Trebisagna e partimmo incontrammo Bini per la strada. Aveva appena lasciato il suo vecchio distaccamento e andava a Bobby per stampare il giornale partigiano e mi salutò con calore. Vieni a giornale con me, appena potrò verrò in convalescenza. Ciao Bini. Ciao Carlo, ciao Bisagno, rispose Bini. A Gorreto vidi Maria, la moglie di Marzo, che mi trovò subito un letto d'albergo e mi curò come un figlio.
E dopo questa altra lettura... abbastanza emozionante anche,
sì, tra l'altro con due pallotte
sempre vittorioso,
esatto, anche perché tra l'altro, se non ricordo male, le pallottole del machine pistol non erano blindate come si suol dire in gergo, cioè con la camicia d'ottone ma di piombo, il che vuol dire che erano abbastanza pericolose anche per via di setticemie, perché comunque il piombo porta appunto, quindi Carlo è stato veramente fortunato che queste due pallottole gli hanno recato danni gravi ma non ancora mortali, per fortuna.
Questo sì. E allora dicevo, con questa altra azione vittoriosa e avvincente da parte delle formazioni,
sì,
partigiane tra Liguria e Piemonte, in cui partecipò.
Sì, che tra l'altro appunto la Liguria insieme col Piemonte, tua terra d'origine, è stata veramente martoriata, anche perché tra l'altro...
Sì, lo dicevamo appunto la scorsa puntata.
Appunto, anche perché a Savona in Liguria si stabilì la divisione di Marinai San Marco, comandata da un feroce generale, che tra l'altro addestrava i suoi uomini esattamente come facevano i partigiani, quindi operavano anche di notte, difatti erano, certo, veramente degli svangacazzi, e quindi quando li catturavano noi partigiani non avevano certo pietà di marinai della divisione San Marco. Tra l'altro mi sembra, se non sbaglio, anche che la divisione San Marco pagò il più alto tributo, diciamo, dopo il 25 aprile, i giorni di insurrezione, perché i partigiani, appunto, memori di questo, della casa dello studente, non ebbero alcuna pietà quando beccarono questi marò della divisione San Marco.
E dopo appunto questa chiusa storica, per inquadrare anche, dare una cornice storica a quello che leggiamo, e questa azione avvincente appunto che abbiamo appena finito di leggere, vi lasciamo con una pausa musicale e poi torniamo per gli ultimi minuti di Memoria Resistente.
Il cardinale ha scritto la legge, il lupo, il pastore, gli uomini, il gregge. Il gregge è rinchiuso sul monte dei pegni, e certe botte non lasciano i segni, però a volte nella notte bruciano. Però a volte nella notte bruciano. Lei è partita con l'anima nera, gira di notte come una fiera, fiera per strada smacchia il suo lutto, con il Campari è un tocco di trucco, però quando resta sola piange un po', però quando resta sola piange un po', riderà al sole, l'impero crollerà, forse ce ne andremo alla città. Riderà al sole, l'impero crollerà, quando il suo amore tornerà.
presero a laccio per la catena, per farci spingere un'altalena. Sull'altalena c'è un mostro potente, dietro la schiena nasconde un serpente. Però poi un giorno lei mi liberò. Però poi un giorno lei mi liberò. Se torna la bella che viene e va, io questa volta le parlerò. Forse si scappa lontano da qua, forse si resta per lottare. Però intanto stanotte bevo un po'. Però intanto io stanotte bevo un po'. Riderà al sole l'impero, crollerà. Forse ce ne andremo alla città. Riderà al sole l'impero, crollerà quando il suo amore tornerà.
Adesso che sono le 21:51 minuti, con l'ultimo appuntamento, quello del 1° maggio, per chiudere questi 3 giorni all'Infospazio Cena Town che stiamo presentando all'inizio della puntata. In un momento in cui l'attacco padronale al mondo del lavoro si fa sempre più feroce, cercando di annullare le conquiste di anni di lotte e alimentando una grande disillusione e senso di impotenza tra i lavoratori, proponiamo un primo momento di socialità per scambiare esperienze, idee e proposte, per costruire un percorso di lavoratori che mette in discussione il mondo che ci propinano i padroni e rilanci la possibilità di una società diversa, senza classi, guerra e sfruttamento. Dalle 12, grigliata, per una socialità di operai, precari e disoccupati in un quartiere che resiste, ovviamente sempre qua in piazzetta Caduti della Resistenza. Questa iniziativa, quella del 1° maggio, è organizzata dal collettivo operaio Zeno Sorgato, che, come abbiamo detto altre volte, fu un operaio comunista partigiano
caduto in missione appunto in quella di Camin di Padova. E quindi vi invitiamo numerosi, cioè, lavoratori operai, a iniziare a riunirsi appunto per, come dice l'info, appunto proprio per costruire un comitato, un collettivo, una scintilla che diventi un fuoco per riuscire a cambiare questa società. Non ci avranno mai appunto come vogliono loro.
Assolutamente, noi cerchiamo di portare avanti stimoli, nel nostro caso, guardando e riportando esperienze del passato che non a caso si vogliono cancellare dalla storia. Noi cerchiamo di mantenerle
assolutamente attive. Anzi, sempre di più si acuisce anche ormai, diciamo, le revisionismi, anche perché l'ultimo che mi sembra di aver sentito poco fa, che addirittura vogliono proibire, bandire dalle manifestazioni, specialmente in quelli di Trieste, le bandiere con la stella, con le bandiere tricolori con la stella rossa in mezzo, le bandiere jugoslave.
Penso.
Ma stanno tentando appunto di togliere questi simboli, per loro molto fastidiosi, si vede. Quindi
a quanto pare,
assolutamente, però anche abbiamo avuto vari contrasti tra, citando in uno a Vigo d'Arzere, dove il sindaco leghista o comunque un marmaglia del genere ha cercato di passare il 25 aprile come la festa di San Marco, il patrono, beh, tutto quello che vuoi.
Beh, anche Alemanno a Roma, sì, quando cadeva di Pasquetta, che aveva scritto buona Pasquetta,
esatto,
a tutti, no?
Però tra l'altro, in ogni caso, il discorso cadeva così, e invece alcuni rappresentanti o comunque anche del PD hanno avuto un attimo di coscienza, quanto ho saputo, ho letto, per carità. Hanno
più
deciso,
che coscienza,
sì,
ancora un briciolo di decenza,
sì,
forse.
Di umanità,
comunque,
diciamo.
Tutto questo era per dire, per rilanciare come al solito l'appello che facciamo a condividere con noi esperienze scritte, libri, diari, lettere che avete conservato, magari di mano in mano vi è arrivato, magari sono proprio ricordi vostri del passato, che noi cerchiamo di valorizzare all'interno di questo programma. Cercheremo anche di conservare questa memoria, tutto. registrate sono in podcast sul sito di Radiazione. Anche questa puntata andrà, sarà pubblicata in podcast domani o dopodomani.
Sì, con la storia appunto di, del comandante Carlo, di Lasagna, Giambattista Lasagna, che abbiamo visto, persona che ha combattuto durante la resistenza, è stato ferito, come abbiamo sentito, anche in maniera abbastanza seria, e nonostante tutto nel dopoguerra ha continuato quella storia, quella strada appunto, la resistenza intrapresa dopo l'8 settembre 43, e l'ha continuata fino, penso, al suo ultimo anelito di vita, subendo arresti, persecuzioni chiaramente politiche, però mai domo appunto nel cedere e nel credere nel suo ideale. Quindi noi vi aspettiamo numerosi per questa tre giorni che è veramente corposa, interessante,
e ovviamente essendo che qua sarà anche radiotrasmessa,
esatto, quindi noi vi aspettiamo numerosi. Noi ci riaggiorniamo
mercoledì, sì, prossimo,
appunto mercoledì prossimo
3 di maggio,
appunto giorno dopo la caduta di Berlino,
sempre alle 21, esatto, sempre su radiazione.it,
esatto, quindi buona resistenza a tutti e fischia il vento
e che sventoli
per Bacco.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir, sì sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani, ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor, ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. La bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per Bacco, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli!